Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Giovanni della Croce. Prima però di raccontare la sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, San Giovanni della Croce nasce nel 1542 in una casetta di Fontiveros, una grossa borgata della provincia di Avila, nella vecchia Castiglia, in Spagna. Suo padre era Gonzalo de Yepes, un nobile toledano, diseredato dai suoi genitori per aver voluto sposare un'umile ma virtuosa e bella donna del popolo, Caterina Alvarez, la madre appunto del nostro santo. Giovanni è il terzo e ultimo figlio che viene ad allietare il loro focolare domestico. Per mantenere la famiglia, il padre lavora la seta a domicilio, che poi va a vendere alla grande fiera di Medina del Campo, almeno fin tanto che non si trasferisce ad Arevalo al servizio di un fabbricante di tela. Ammalato da tempo, morì solo un anno o due dopo aver visto venire alla luce il suo ultimo genito Giovanni, lasciando così la famiglia nella miseria. In quel regno prosperoso di re Filippo II, che si estendeva fino alle Americhe, la povera vedova è costretta a piedi con due bambini ancora piccoli e portando in braccio il terzo, Giovanni, a fare un lungo viaggio di 36 leghe verso Toledo nella speranza di ottenere qualche aiuto dai ricchi parenti del marito, ma senza ricevere alcunché. Così è costretta la piccola famiglia a trasferirsi successivamente in vari centri abitati, sempre più grandi, nella speranza di trovare qualche aiuto, qualche carità. Francesco, il maggiore dei tre, cresce, nel frattempo comincia a dare una mano, il secondogenito Luigi muore invece di stenti, e il nostro Giovanni viene mandato in un collegio per orfani, dove i fanciulli poveri vengono iniziati ad apprendere un mestiere o un'arte. Giovanni è di fisico minuto, deboluccio, ma d'animo intelligente e vivace. Poco adatto ai lavori manuali, gli fanno fare il questuante in città per il collegio. Dopo alcuni anni prende servizio nell'ospedale, detto las bubas, cioè dei tumori. E lì il direttore dell'ospedale lo prende a ben volere, gli dà l'opportunità di frequentare la scuola dei padri gesuiti. E così si succedono 4 anni di studio e di lavoro finché raggiunge i 21 anni. Avrebbe potuto aspirare a un impiego redditizio, alla carriera militare, al matrimonio, anche se al sacerdozio secolare, come desiderava il direttore dell'ospedale, che avrebbe voluto diventasse il cappellano. Ma il santo preferì entrare tra gli umili frati carmelitani del convento di Sant'Anna. A Medina i fratelli di Nostra Signora del Monte Carmelo non si contraddistinguevano per essere i più dotti, i più attivi, i più penitenti o i più stimati, ma erano quelli che professavano una maggior devozione verso la Madre di Dio, verso la Signora del Monte Carmelo. E fu quello per il nostro santo un punto decisivo. Giovanni più tardi racconterà un episodio che gli era avvenuto nella fanciullezza. Fuori del villaggio di Fonteveros stava giocando con alcuni coetanei vicino a uno stagno. Si divertivano nel lanciare bastoncini nell'acqua e a recuperarli. Giovanni però ad un lancio perde l'equilibrio e piomba a capofitto nello stagno melmoso. Tocca il fondo, riaffiora, scompare nuovamente sott'acqua, teme di affogare, quando ecco che scorge una bellissima signora che le porge la mano. Non ha però il coraggio di afferrare quella mano perché non vuole insudiciarla col fango. Frattanto un contadino, allarmato dalle grida dei fanciulli, accorre e ripesca con un gancio il malcapitato tirando la riva. E il santo ricorderà questa avventura ogni volta che nei numerosi viaggi si imbatterà in una pozza d'acqua e ricorderà quel volto bellissimo di questa donna, appunto della Madonna, che gli tornerà sempre alla memoria. E quindi decide di entrare nell'ordine dei carmelitani di Sant'Anna e Medina. Prima di entrare si farà dei capelli, come sogliono fare i frati, e inizia l'anno canonico di noviziato con la vestizione del saio marrone, dello scapolare, del bianco mantello che ricordano le promesse che la Vergine Madre di Dio fece a San Simone Stock 3 secoli prima. Prende il nome di Giovanni di San Mattia. In convento trova un clima familiare, soffuso di amabilità, perché tutti sono devoti della Madonna e ne sperimentano il patrocinio. Si adatta ben presto allo stile conventuale, semplice e schietto, meno formale di quello dell'ospedale e del collegio dei Gesuiti. In questo anno, approfondendo il carisma dell'ordine, apprende che la regola che ha sotto mano è quella mitigata dal Papa Eugenio IV nel 1432. Il santo la confronta con quella primitiva che era stata approvata da Innocenzo IV nell'anno 1247, che era stata scritta da Sant'Alberto Avogadro, patriarca di Gerusalemme. Più che la differenza sul carisma contemplativo apostolico, scorge la mancanza notevole di tanti elementi ascetici, che invece si trovavano nel primo testo, come l'obbligo all'astinenza delle carni per tutto l'anno, il digiuno dall'esaltazione della croce, 14 settembre, fino a Pasqua, un lungo digiuno, il silenzio rigoroso. Mentre la regola mitigata nel 1432 permetteva di mangiare carne 3 volte a settimana, riduceva il tempo del digiuno, consentiva la ricreazione tra i frati. Insomma, le austerità della prima regola sembrano a Fra Giovanni indispensabili per sostenere il vero carisma contemplativo. Starsene in cella o presso di esse, in silenzio, meditando giorno e notte la legge del Signore, vegliando in preghiera. Così, sentendo il desiderio di vivere maggiormente il carisma carmelitano con più fervore, secondo lo spirito delle origini, chiede al priore di poter osservare privatamente la regola antica. E il priore, Alonso Ruiz, glielo permette anche perché allora i superiori di Roma invitavano insistentemente i frati a tornare alle origini, secondo i suggerimenti del Concilio di Trento. Ecco, gli viene quindi dato il permesso e lui è molto contento di poter vivere questa regola primitiva. Lo si vede servire devotamente la Santa Messa nella chiesetta di Sant'Anna. Si vede passare molto tempo in adorazione davanti al tabernacolo, disimpegnare i servizi di comunità con diligenza e, trascorso l'anno di noviziato, è giudicato dai padri della comunità non solo un buon latinista e un buon retore, ma soprattutto un buon carmelitano e viene così ammesso alla professione dei voti. Padre provinciale di Castiglia, Angelo de Salazar, manda Fra Giovanni al collegio carmelitano di Sant'Andrea in Salamanca, che era allora un centro culturale molto rinomato per l'università Alma Mater, alla quale erano iscritti circa 7.000 studenti che provenivano dalla Spagna, dal Portogallo. A dicembre del 1564, Fra Giovanni e Santa Maria entra quindi nel convento di Sant'Andrea, che è lo studium generale dell'ordine carmelitano. In quel convento sono appunto accolti giovani religiosi carmelitani provenienti dalle varie province della Spagna che devono seguire i corsi all'università, integrati poi in comunità con lezioni impartite nello studium sulla dottrina degli autori carmelitani. Nel gennaio del 1563 il santo si iscrive con altri 2 confratelli quindi alla facoltà di arti dell'Alma Mater, di questa importante università, e giura davanti al rettore fedeltà allo statuto. La facoltà propone filosofia, etica, logica, astrologia, grammatica, musica e per 3 anni Fra Giovanni assiste assiduamente alle lezioni universitarie dell'Alma Mater e a quelle dello Studium Carmelitano, raggiungendo un buon livello di cultura come lo provano gli stessi suoi scritti. Il santo però prega il Signore che tenga lontano dalle sue parole la retorica mondana, le ciarle e l'arida eloquenza della sapienza umana, fiacca e artificiosa. Desidera che le sue parole siano impregnate di dolcezza e amore, consapevole che soltanto la mistica teologica o la sapienza divina insegna, mentre le scienze del mondo, senza di questa, sono pura ignoranza, come lui stesso scrive. Assieme allo studio, Fra Giovanni unisce sempre un grande impegno ascetico, mantiene sempre il proposito di osservare puntualmente tutte le norme austere della regola primitiva. Alla preghiera dell'ufficio divino in coro fa seguire ore di preghiera personale nella sua stanzetta, che ha una piccola finestra sul presbiterio della chiesa. Ama isolarsi per pregare, studiare, e con naturalezza impone ai condiscepoli un comportamento più responsabile, tanto che quando si avvicina gli altri bisbigliano «Viene Fra Giovanni», oppure con ironia «Andiamocene perché non debba venire quel diavolo», perché il suo comportamento, il suo modo di agire era di rimprovero, no? A chi invece viveva un po' in maniera mediocre. Sostiene la sua vita di preghiera e di studio con severe penitenze, astinenze, digiuno, veglie. Il suo letto è fatto di tavole senza materasso, il guanciale un pezzo di legno. Fa uso di un mazzo di cordicelle, la disciplina per flagellarsi, porta il cilicio. Per indumenti usa quelli fatti di materiali grezzi che infastidiscano il corpo. Un giorno gli capita di scorgere dalla finestrella della stanza un frate che non si comporta bene in chiesa. Ne resta amareggiato, lo avvicina e lo ammonisce severamente per quello che ha fatto. Gli raccomanda di non ripetere l'azione sotto la minaccia di parlarne al priore. Qui si vede unita da una parte il dispiacere per il male commesso, dall'altra anche la compassione e carità verso questo frate manchevole. Ecco, non lo denuncia subito, ma prima lo riprende e lo invita severamente a non farlo più. Nel gennaio 1567 arriva a Salamanca il padre generale dell'ordine, Giambattista Rossi, zelante fautore della riforma dei frati, il quale visita il convento di Sant'Andrea. Nell'estate di quell'anno Fra Giovanni supera l'esame finale per essere ammesso al corso di teologia agli ordini sacri. In cuor suo Fra Giovanni sente comunque sempre un disagio spirituale, perché vede che la riforma del Carmelo trova resistenze e sembra sempre rimandata, dilazionata nel tempo. Sente in cuor suo il bisogno di una vita veramente tutta dedita alla contemplazione, tanto che pensa di farsi certosino. La certosa lo affascina, quel silenzio, quella solitudine, quella stretta clausura. Nel frattempo, quindi torna a Medina per celebrare la prima messa, dove c'è la mamma Caterina, il fratello Francesco, la cognata Anna e i nipoti e gli amici. Proprio in quei giorni si trova a Medina Santa Teresa di Gesù, monaca carmelitana di Avila, che allora aveva fondato nella sua città un monastero di carmelitane riformato, dette carmelitane scalze per distinguersi dalle altre. Ad Avila la santa aveva incontrato il preposito generale dell'ordine del Carmelo, che allora era in visita ai conventi, Giambattista Rossi, che ne aveva approvato lo spirito contemplativo della nuova comunità, aveva approvato l'operato di Santa Teresa, ordinandole di fondare più monasteri che potesse, quindi incoraggiando questa riforma. Santa Teresa, riflettendo su quest'ordine del generale, d'accordo con il vescovo diocesano, suo amico e protettore, a cui premeva riformare anche i frati, Santa Teresa chiese al generale Padre Rossi di poter iniziare anche la riforma dei frati carmelitani, adducendo come scopo persuasivo la convenienza di provvedere ai suoi monasteri riformati dei confessori, dei predicatori, dei superiori che avessero lo stesso spirito contemplativo. Il proposito generale aveva allora autorizzato la santa a fondare due conventi di carmelitani contemplativi, detti poi scalzi, in Castiglia sotto la giurisdizione dell'ordine. A Medina, il priore del convento carmelitano, il padre Antonio de Heredia, a cui Teresa aveva confidato l'intenzione di riformare i frati carmelitani, si era dichiarato entusiasta, si era offerto ad essere il primo, ecco, di questa riforma. Ma serviva trovare qualche giovane padre che fosse adatto a iniziare l'opera della riforma. La santa incontra il padre Pietro De Orozco, gli parla del progetto, ma questi le risponde che non ha intenzione, ecco, di cambiare. Ma questo giovane padre gli accenna al giovane padre Giovanni di San Mattia, che potrebbe fare proprio al caso suo, studioso, penitente, bramoso di solitudine e di contemplazione. Santa Teresa d'Avila non perde tempo. Invita e chiama Padre Giovanni a un colloquio, la santa allora ha 52 anni, mentre il nostro Padre Giovanni ha soltanto 25 anni. Lei è di nobile ricco casato, stimata da prelati e politici, lui è povero, è nato povero, sconosciuto, inesperto, anche in crisi vocazionale, perché stava pensando appunto a passare all'ordine dei Certosini. Comunque i due dialogano con sincerità. Santa Teresa scriverà: avendogli parlato, rimasi molto soddisfatta. Seppi che anch'esso voleva farsi certosino, ma io gli esposi i miei disegni e lo pregai insistentemente di attendere fino a quando il Signore ci avesse provveduto di un convento. Gli feci inoltre osservare il gran bene che ne sarebbe venuto e come Dio ne sarebbe servito se, bramando di condur vita più perfetta, l'avesse fatto nel suo stesso ordine. Egli mi promise di aspettare purché non si andasse troppo per le lunghe. Quindi si vedeva che, insomma, lui desiderava davvero fare e vivere una vita più austera e non voleva dilazionare troppo. Teresa con umor dirà alle sue monache: ho un frate e mezzo. Fisicamente l'intero era il sessantenne padre Antonio di alta statura, il mezzo era Giovanni piccolo e magrolino, ma spiritualmente parlando le cose si capovolgevano. L'intero era lui, il padre Giovanni, perché padre Antonio non pareva l'uomo in possesso di tanto spirito, come scrive Santa Teresa, da promuovere austerità. Comunque intanto padre Giovanni torna a Salamanca. Il 24 novembre del 1567 si iscrive all'università per il quarto anno di teologia. Quanto basse, insufficienti e improprie sono le parole usate in questa vita per spiegare le realtà divine, dirà. E come è impossibile meditare la ricerca razionale, benché con profondità e rispetto si tratti di esse, poterle conoscere e gustare come sono in realtà, senza l'illuminazione della teologia mistica. Più tardi, scrivendo a una monaca, Suor Anna di Gesù aggiungerà: benché a lei, reverenda madre, manchi la conoscenza della teologia scolastica che permette di capire le divine verità, non le fa difetto quella teologia mistica che si impara mediante l'amore. E infatti il nostro santo sarà il teologo mistico per eccellenza, il maestro della vita ascetica e mistica. Finito il corso teologico, Giovanni torna a Medina nel convento di Sant'Anna, dove è fatto assistente degli alunni che frequentano le scuole dei padri carmelitani, e per breve tempo svolge quel compito perché a fine luglio arriva a Medina Teresa di Gesù e comunica a lui e al padre Antonio che ha avuto in dono una casetta ad Uruelo, nelle campagne di Avila, che potevano trasformare in convento per dare così inizio alla riforma dei carmelitani scalzi. Ambedue dicono di essere pronti. Padre Antonio si impegna a raccogliere qualche suppellettile e un po' di denaro indispensabile per l'adattamento della casa, mentre padre Giovanni è invitato da Teresa a unirsi alla comitiva che lei conduce per la fondazione del quarto monastero di Valladolid. In questo modo prende l'occasione per far conoscere al padre Giovanni il sistema di vita delle monache scalze. Padre Giovanni accompagna la fondatrice anche per farsi mediatore del progetto di riforma dei carmelitani presso il padre provinciale di Castiglia, Alonso González, presentarsi a lui come libero candidato per questa impresa. Padre provinciale, visto il permesso del generale dell'ordine, acconsente nel monastero. Di Santa Teresa ancora non c'è la clausura, lavorano ancora gli operai, così padre Giovanni può partecipare a tutti gli atti comuni delle monache, celebra la Santa Messa, le confessa, partecipa alle loro ricreazioni. In quel tempo legge e medita le costituzioni che Teresa ha composto per le sue figlie secondo la regola primitiva, ma vi trova anche delle novità, come le due ricreazioni in comune. La recita di tutte le ore liturgiche in coro, le 2 ore di orazione mentale in comune, l'ora di riposo del pomeriggio durante l'estate. Parlando con Santa Teresa di queste novità, disapprova alcune di queste, soprattutto le ricreazioni, ma Santa Teresa non gli bada, sapendo che il giovane padre non ha esperienza del mondo femminile monacale. Comunque, alla fine di questo periodo gli consegna il saio di grezza lana, confezionato dalle monache, per lui e per il padre Antonio, gli procura oggetti utili per la chiesetta e il convento di Duruelo, e così padre Giovanni torna ad Avila, consegna la lettera della fondatrice al cavalier Francesco di Salcedo, nella quale la santa elogia Giovanni come saggio, perfetto, penitente, coraggioso, ed esorta questo cavaliere Salcedo ad aiutarlo nella nuova fondazione. Fra Giovanni raccoglie ciò che viene a lui donato per la nuova fondazione, accetta il denaro e, accompagnato da un muratore, va ad Urelo e inizia il restauro della casetta che adattano a convento. Il portichetto diventa la chiesetta, il solaio diviene il coro, 2 stanzette e il dormitorio. Il cucinino e il refettorio. In questo lavoro gli dà una mano anche il fratello Francesco. Si lavora indefessamente per più di 2 mesi, quindi Giovanni informa il padre provinciale, madre Teresa e padre Antonio che tutto è pronto. A fine novembre, padre Antonio de Heredia, rinunciato al priorato di Medina, arriva carico di suppellettile alla nuova casa e porta con sé anche il diacono Fra Giuseppe, che vuole anche lui associarsi a questa nuova fondazione. Sono presenti anche il provinciale Alonso González con alcuni frati e il 28 novembre, prima domenica di Avvento, si dà l'avvio ufficiale alla nuova fondazione dei Carmelitani Scalzi. Padre provinciale Alonso celebra la messa solenne e i 3 frati nell'occasione rinnovano i voti, impegnandosi a osservare quindi la primitiva regola di Innocenzo IV. Cambiano il cognome spirituale e diventano Fra Antonio di Gesù, Fra Giovanni della Croce, quindi non più di San Mattia ma della Croce, e Fra Giuseppe di Cristo. Nello stemma della nuova famiglia religiosa viene posta la croce sulla cima del monte. Il provinciale Padre Alonso elegge come priore il padre Antonio e come maestro dei novizi il nostro padre Giovanni della Croce. 2 mesi dopo giunge sul posto anche Santa Teresa per una visita alla comunità, ne resta ammirata e commossa, vuole informarsi da loro sul loro modo di vivere, sull'orazione che fanno, sull'esempio che danno, sull'apostolato che svolgono, si preoccupa delle austerità che sembrano un po' eccessive. Troppo poco riposo, troppa frugalità. Teme che il demonio cerchi di finire quei padri, come lei stessa scrive, prima ancora che le sue speranze si possano del tutto effettuare. La santa espone i suoi timori, ma i buoni padri sorridono e pensano di non tenerne affatto conto e di continuare quindi col loro stile di vita davvero austero che sa un po' dell'incredibile. Comunque, Santa Teresa parte consolata, piena di gioia, perché è convinta che il buon Dio le ha concesso, come scrive, una grazia assai più grande di quella accordatele di fondare monasteri. Al nostro santo, vicepriore e maestro dei novizi, è dato il grave compito di definire ed evidenziare a parole e a fatti, ancora più del superiore Padre Antonio e di Fra Giuseppe, il carisma carmelitano delle origini, interpretato da Madre Teresa e vissuto nei monasteri da lei fondati. La riforma di Santa Teresa dà il primato alla preghiera mentale, almeno 2 ore al giorno in comune, a cui lega una forte ascesi, astinenza dalla carne, lungo digiuno, stretta clausura, povertà. Esige una convivenza familiare serena concorde, 2 ricreazioni al giorno, lavoro manuale fatto privatamente, totale uguaglianza di trattamento. San Giovanni però deve articolare questo carisma adattandolo anche all'apostolato sacerdotale che sono chiamati a compiere anche per volontà di Santa Teresa, predicazione, amministrazione dei sacramenti, direzione spirituale, visite agli ammalati. Bene, dopo 18 mesi i frati si trasferiscono a Mancera, un villaggio vicino, dove il feudatario Luigi de Toledo aveva loro donato un santuario della Madonna da lui costruito e un convento edificato accanto con tutti gli arredi. Lì, Padre Giovanni presiede alla professione dei voti dei suoi primi novizi. Nel frattempo, Santa Teresa patrocina per loro un secondo convento, trova anche 2 vocazioni adulte che persuade a farsi carmelitani scalzi, sono un ingegnere e un pittore italiani che erano al servizio del re Filippo II e che si erano ritirati a vita eremitica. Questi sono Mariano Azzaro di Bari e Giovanni Narducci abruzzese. Il primo aveva un eremitaggio con un relativo terreno a Pastrana, che dona volentieri alla causa. E la comunità cresce in fretta, si aggiungono 3 padri carmelitani calzati, un francescano dell'osservanza, 10 giovani, tra cui 2 universitari. E Teresa consiglia di inviare per un congruo tempo il padre Giovanni in questa nuova comunità di Pastrana, al fine di impostare lo stile di vita comunitario che vivevano a Mancera. Il santo va e con stile mite deciso organizza la vita comune, dà precise istruzioni a padre Gabriele dell'Assunzione, designato maestro dei novizi della nuova comunità. Quindi dopo un mese torna alla sua comunità di Mancera. Passati 2 anni, però, essendo stato sostituito padre Gabriele con padre Angelo di San Gabriele, un frate energico, scrupoloso e penitente, che impone ridicole assurde penitenze ai frati, creando disagio nella comunità, è rimandato nuovamente per 2 anni al fine di riordinare la vita comunitaria. Quindi vediamo come il santo divenne un po', insomma, la figura di riferimento per questa nuova fondazione. Nella città universitaria di Alcalà viene fondato un convento-collegio per la nuova collocazione delle vocazioni dei giovani carmelitani scalzi che devono frequentare l'università e prepararsi al ministero. E Padre Giovanni è scelto per essere il rettore, svolgendo questo nuovo mandato all'insegna del motto prima religiosi e poi studenti. Ecco, cioè bisogna sempre guardare le priorità, anzitutto bisogna vivere con fedeltà la propria vita religiosa, la propria vocazione. Il commissario apostolico, il domenicano Pietro Fernandez, di autorità designa Madre Teresa di Gesù priora del monastero dell'Incarnazione di Avila. Teresa obbedisce e il 6 ottobre 1571 prende possesso dell'ufficio di priora di questa comunità di circa 180 religiose, che in buona parte sono a lei ostili. La santa allora cerca collaboratori dotti e santi che siano in sintonia col suo programma di ascesi carmelitana, secondo le direttive della riforma tridentina, e ancora una volta la sua scelta cade su padre Giovanni della Croce. Quindi la santa lo chiede al commissario apostolico che lo nomina confessore ordinario e vicario del monastero. Così a fine maggio del 1572 Giovanni è ad Avila, per 3 anni soggiornerà nel convento carmelitano e per altri 2 in una casetta presso il monastero. Santa Teresa, dopo 1 anno della sua permanenza, scriverà: «In questa casa il Signore ha operato molte grazie. Da vari giorni confessa uno scalzo che è un vero santo, ha fatto un gran bene». Nel biennio, durante il quale alloggia nella casetta adiacente al monastero, il santo fa anche catechismo ai fanciulli dei dintorni. In questo tempo avvengono questi fatti che sono ricordati. Una monaca, Maria de Iera, si sente improvvisamente male. Chiamano il confessore, che è padre Giovanni, ma arriva quando la religiosa è ormai morta. Qualche suora mormora e rimprovera il santo del ritardo. Lui si ritira a pregare nel coro. Poco dopo, ecco il miracolo, la suora è risuscitata. Chiamano il santo che ritorna dall'inferma, la confessa, la prepara a una santa morte che giunge poco dopo. A questo si aggiungono altri fatti che cominciano a circolare sulla santità del padre Giovanni. Si dice che ha visto l'anima di una monaca, Leonora de Cepeda, salire al cielo, che ha avuto la visione di Gesù crocifisso, che poi lui ha disegnato su un foglietto di carta. Si spargono anche le testimonianze che affermano le sue lotte con il diavolo, che di notte gli strappa la coperta di dosso, lo percuote con colpi invisibili, lo importuna con immagini fantasiose. E lo stesso santo confiderà a un confratello di meravigliarsi di essere ancora vivo dopo questi scontri notturni. Lui da parte sua si difende contro lo spirito del male col distacco dalle cose, con la fedeltà al dovere, con l'umiltà verso i superiori e verso tutti. Nel monastero delle Agostiniane, dove Teresa aveva soggiornato come educanda, c'era una monaca che strabiliava le consorelle teologi per la scienza biblica che ostenta e che attribuisce a rivelazione divina, dal momento che questa monaca non ha frequentato la scuola. Sorge però il sospetto che la fonte di quella scienza biblica non sia Dio, per il motivo che questa suora è poco umile. Quindi Santa Teresa chiede a San Giovanni della Croce di esaminare la suora. Il santo la incontra diverse volte e, conversando sul prologo del Vangelo di San Giovanni, scopre che fa una citazione sbagliata del versetto «E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi». Il santo conclude che la scienza biblica della suora non ha origine divina, ma viene appunto dal diavolo. Il tribunale dell'Inquisizione di Avila gli dà quindi il permesso di procedere agli esorcismi e per alcuni mesi Giovanni prega, esorcizza con formule questa monaca, ottenendo da essa insulti, grida, geste blasfeme, contorcimenti, convulsioni. Finché finalmente un giorno la povera donna crolla e ammette di essersi consacrata a Satana all'età di 6 anni con un patto sottoscritto da lei con il sangue. Giovanni si fa consegnare questo documento e la donna inizia una vita nuova. E la risonanza del fatto è enorme. Santa Teresa stessa gli sottopone altri 2 casi di suore che vivono in distinti monasteri che sembrano soffrire una presenza demoniaca. Il santo si reca a incontrarle, colloquia con loro, ma in questo caso il suo risponso è: il diavolo non c'entra, una sta impazzendo e l'altra è denutrita. Quindi vediamo anche la sua saggezza, la sua sapienza, il suo saper discernere gli spiriti. Lo coinvolgono in un altro esorcismo di un'altra innominata suora. Durante il canto dei Vespri della vigilia della Santissima Trinità, l'ossessa scatta dal suo scanno, si libra in aria, piroetta a testa in giù e i piedi in alto. Tutti sono sgomenti. Padre Giovanni, in nome della Santissima Trinità, lo raccomanda a Satana di rimetterla al posto e di uscire da lei. La suora si ricompone e dopo i Vespri è liberata dal possesso demoniaco. In quel periodo in città si chiacchiera di un cavaliere che si reca troppo nel parlatorio del monastero per incontrare una certa suora. Padre Giovanni incontra la suora e riesce a persuaderla a troncare quell'amicizia pericolosa, ma il nobiluomo, ferito nell'orgoglio, decide di vendicarsi. Una sera al buio attende Giovanni che dal monastero torna alla casetta e gli scarica addosso una gragnola di bastonate fino a stenderlo a terra. Il santo riconosce l'aggressore, ma non lo denuncia. Più tardi confiderà ad Anna di Sant'Alberto: «Le bastonate mi parvero dolci come le sassate al protomartire Stefano». Quindi era pronto a soffrire qualsiasi cosa per l'onore di Dio e il bene delle anime. Non meraviglia dunque che la sua fama intanto si diffondesse ovunque. Una donna, giovane, bella e ricca, si invaghisce di lui, lo pedina, lo incrocia, ma non riesce a tirare le sue attenzioni su di sé. E scogita di sorprenderlo di sera nella casetta presso il monastero quando cena da sola. Da solo, con una compagna che fa da palo, scavalca il muro di cinta, entra nella stanza e dichiara la sua amorosa passione verso di lui. Giovanni non si scompone, con parole dolci e persuasive le richiama la responsabilità davanti a Dio e al prossimo. Lei si ricompone, torna in città, persuasa della virtù e della santità del padre Giovanni. Bene, prima di continuare col racconto della vita del santo, facciamo un breve stacco musicale. Continuiamo con la vita di San Giovanni della Croce. Abbiamo visto come è ovunque stimato e venerato. Sono ormai passati 8 anni da quando prese il nome, l'onere e il peso della croce. Gli scalzi ormai hanno 6 conventi, decine di giovani professi, tra i quali c'è il padre Girolamo Gracian, fratello del segretario di re Filippo II, c'è l'ex ingegnere del re, padre Mariano Azzaro, l'amico Fra Giovanni Narducci, insomma tutti personaggi che scuotono stima e che sembrano mettere in ombra i confratelli calzati, cioè quelli che non hanno seguito la riforma. Quindi si iniziano a creare un po' invidia e gelosia. Questo si aggiunge che i riformati, avendo appunto il favore del re del nunzio apostolico alla corte di Madrid, cercano di portare avanti la riforma, di riformare tutti i carmelitani, ricevendo autorizzazioni ad agire in questo senso, e ne deriva un conflitto di giurisdizione, di convivenze. I calzati ricorrono al generale dell'ordine e Santa Teresa interviene più volte nel cercare di riappacificare, di consigliare. Scrive anche lettere al generale, dal quale ben voluta, ma le sue lettere non giungono a Roma. Sta di fatto che nel capitolo generale dell'ordine, tenuto a Piacenza nel 1575, si decide contro la nuova riforma, decidendo di sopprimere alcuni conventi degli scalzi, dando ordine a Santa Teresa di ritirarsi in un monastero, di non muoversi più. Insomma, si vuole mettere una pietra tombale su questa riforma. Viene dato ordine a tutti gli scalzi di obbedire ai superiori maggiori dei calzati. San Giovanni della Croce viene così ritenuto un ribelle, un contumace, perché continua a svolgere l'apostolato che gli era commissionato dal nunzio Ormaneto. Viene invitato dai suoi superiori a lasciare Avila e recarsi nel convento di Medina del Campo, e Giovanni obbedisce. Ma il nunzio lo richiama al suo posto, e Giovanni allora ritorna al monastero dell'Incarnazione. Insomma, siamo in un periodo in cui l'esercizio dell'autorità era un po' controverso, perché c'era il nunzio che agiva a nome del Papa e che quindi chiedeva obbedienza. Dall'altra c'era il rappresentante del generale dell'ordine, i cui poteri erano ugualmente confermati dalla Santa Sede, anche lui voleva obbedienza. C'erano poi i consiglieri e rappresentanti del re Filippo II, che agivano anche loro in base a consuetudine e privilegi avuti da Roma. Insomma, non si sapeva alla fine a chi aveva il potere di comandare, a chi si dovesse obbedire tra tutti questi superiori. Sta di fatto che nella notte del 3 dicembre 1577 decise a punire San Giovanni della Croce un drappello di frati carmelitani calzati e di laici armati irrompono nella sua casetta dove si trova, lo prelevano insieme a padre Germano, che era di aiuto come confessore delle monache, e lo portano al convento di Avila. Qui i due padri vengono separati, padre Giovanni viene bendato e a marce forzate viene rinchiuso nel convento prigione di Toledo. Allora gli ordini mendicanti avevano leggi penali severe che infliggevano ai frati colpevoli il carcere e altre pene. Padre Giovanni, da parte sua, è persuaso di aver sempre obbedito ai suoi legittimi superiori. Continua a restare fedele alla professione di carmelitano scalzo. Per 9 mesi, chiuso in un bugigattolo di 4 metri quadrati, soffre freddo, fame, caldo, la proibizione di celebrare e di ricevere l'Eucaristia. Viene trattato pane e acqua, solo qualche volta gli viene data una sardina o mezza sardina, ha una sola tonaca che gli marcisce addosso senza che egli la possa lavare. Ogni venerdì riceve nel grande refettorio una flagellazione sulle spalle così violenta che anni dopo avrà ancora le cicatrici non rimarginate. A tutto questo si aggiungono i rimproveri, gli dicono che si è riformato soltanto per voglia di comandare, per essere considerato un santo. Intanto i pidocchi e la febbre lo divorano e lo consumano. Santa Teresa d'Avila è preoccupatissima, scrive al re Filippo II, all'arcivescovo di Evora, a padre Girolamo Gracian perché venga liberato, temendo per la sua vita. Ma nessuno sa dove è imprigionato il santo. San Giovanni soffre perché sa di essere causa di dolore per i suoi confratelli, per la Santa Teresa e per quanti gli vogliono bene. A questo si aggiungono le prove interiori della notte dello spirito, le voci che gli vengono, che gli dicono che ormai la riforma è distrutta, che tutto è finito. Anche Dio sembra tacere nel suo cuore. Va avanti sulla nuda e pura fede. Eppure in tutto questo trova la forza di cantare a Dio la ricerca dell'amato, con un lirismo e una poesia straordinaria, lì comporrà il suo cantico d'amore per l'amato. In una notte oscura, con ansie, uscì, nel buio, né luce o guida avea, fuor di quella che nel cuore ardeva. Oh, dove ti celasti, o oh mio diletto, ti veggono gli occhi miei, scopri la tua vezzosa faccia, e tua vista e tua beltà mi uccida, e sia mio specchio il tuo bel viso. Andiamo al monte, al colle, al rio, nella notte serena, con dolce ardor che strugge e non dà pena. Il carceriere viene sostituito con un certo padre Giovanni Santa Maria, che allenta un po' la vigilanza, Il padre Giovanni della Croce, persuaso che la sua detenzione non giova né con fratelli calzati che commettono continue ingiustizie verso di lui, né con fratelli scalzi che si preoccupano di lui, né alla propria salute apostolato, progetta di fuggire. Così, nella notte della festa dell'Assunta, il 15 agosto 1578, si cala dalla finestra con una corda fatta di strisce di due coperte, rischiando di sfracellarsi sulle sponde rocciose del Tago. Riesce però a fuggire e si rifugia nel monastero delle Carmelitane Scalze di Toledo. Quando giunse in parlatorio, le monache lo guardano smarrite. Dicevano, come un morto, tutto pelle e ossa, così sfinito che quasi non poteva parlare, magrissimo, di colore cadaverico. Rimase alcuni giorni chiuso in se stesso, parlando così poco che destava meraviglia. Per sollevarlo e colmare quel silenzio, la priora ordinò a due giovani novizi di cantare alcune strofe spirituali. Il canto diceva: chi non ha esperienza di pena, in questa valle piena di dolori, non ha mai assaporato cose buone, né ha mai gustato l'amore, perché la pena sono le vesti degli amanti. E le monache raccontano: fu tanto il suo dolore che incominciarono a scorrergli molte lacrime dagli occhi, e scendevano lungo il viso filo a filo. Con una mano si appoggiò alla grata e con l'altra faceva segno di smettere il canto. Ciò che sconvolse le buone suore fu il motivo che il santo addusse a quel suo pianto. Diceva loro che era afflitto nel vedere che Dio gli mandava poche sofferenze perché egli possa gustare veramente l'amore di Dio. Molti anni dopo, quando la priora gli ricorderà il tempo del carcere, Giovanni, scuotendo la testa, dirà: Anna, figlia mia, una sola delle grazie che Dio mi fece in quel luogo non può essere pagata con una prigionuccia, fosse pure di molti anni. Col passare del tempo, lentamente gli animi si quietano, i punti controversi si chiariscono, e le autorità, cioè il re, il nunzio, il papa, il generale dell'ordine, i superiori provinciali, si accordano e decidono di costituire gli scalzi in provincia autonoma. E 7 anni dopo Papa Sisto V emana un breve che autorizza gli scalzi a formare una congregazione con un proprio vicario generale. Dopo la prigionia vive appena 13 anni, è attivissimo come superiore, scrittore mistico, guida spirituale. I confratelli ne ammirano la forza d'animo, il silenzio sulle pene del carcere, la benevolenza verso tutti, il desiderio di vivere il carisma contemplativo apostolico di Madre Teresa di Gesù. Per un biennio lo eleggono priore del convento del Calvario, fondatore e rettore del collegio di San Basilio, 2 volte priore del convento de los Martires, quindi definitore provinciale e vicario provinciale di Andalusia. Primo definitore e terzo consultore della Congregazione degli Scalzi, priore del convento di Segovia. Egli risponde generosamente alla fiducia dei confratelli che lo scelgono a guidare le giovani comunità degli Scalzi e a quella dei superiori maggiori che gli affidano di costruire una casa di studio e un monastero. Tutti sanno che il nostro padre Giovanni alle virtù unisce anche un'ottima intelligenza. Scrive libri di alta teologia mistica e nello stesso tempo fa anche contratti di compravendita, progetti per ristrutturare locali e per canalizzare l'acqua, si presta a fare il manovale e il contadino. Egli fa soprattutto dell'amore il principio di vita spirituale, così scrive: nella sera della vita ti esamineranno sull'amore. Impara ad amare Dio come egli vuole essere amato. La persona innamorata di Dio è dolce, mite, umile, paziente, gioviale. Ai novizi, agli studenti, ai giovani padri del Carmelo Teresiano, ai laici, uomini e donne che gli chiedono la direzione spirituale, insegna primariamente con l'esempio personale, confessandosi anche più volte alla settimana, celebrando devotamente la Santa Messa, sempre puntuale alla liturgia di mezzanotte, fedele all'orazione mentale quotidiana in comune, presente agli atti di comunità, dirigente assiduo nello studio, pronto a supplire nel lavoro manuale chi non ce la fa. Memore dell'ospedale di Medina, è generoso, tenero e scherzoso con gli ammalati. Diceva: Il buon umore giova alla salute. Ad alcune povere suore dell'Incarnazione provvede nascostamente sandali, cibo, donando parte della sua razione. Con i suoi frati bisognosi o ammalati e servizievoli li circonda di cure. Aiuta nel lavoro della vigna, nella coltivazione dei cereali. Insegna sempre a confidare nella provvidenza. Com'è bello, esclama, fidarsi della provvidenza. Le suore lo chiamano il cardellino di Dio, perché sempre le rallegrava con le sue conversazioni, con le sue poesie, con le sue massime scritte su piccoli pezzetti di carta per ciascuna di esse, parlando loro del Signore con tanta saggezza e unzione da soggiogare tutte. Organizza anche pubblici incontri culturali su argomenti filosofici e teologici, si mostra amico dei dotti e degli artisti, che invita anche alla mensa dei frati, ma fa altrettanto con gli umili operai, tra i quali c'è suo fratello Francesco analfabeta, allestisce festicciole, rappresentazioni sceniche sacre, soprattutto a Natale, non disdegnando di farsi lui stesso attore. Una volta accadde che in viaggio con Fra Pietro di Santa Maria venne a trovarsi la strada sbarrata da una fiumana che invaso la carreggiata. Molta gente è in attesa del calo delle acque vorticose, ma pare Giovanni sollecita il giovenco che dirige sull'altra sponda tra la sorpresa di tutti e il terrore di Fra Pietro. Poco distante dalla sponda trova, presso una locanda, ferito a morte, un ex frate che invocava proprio in quel momento un prete. Giovanni lo assolve e lo assiste fino alla morte. Durante un altro viaggio avvenne che Fra Pietro della Madre di Dio cadesse rovinosamente da un cavallo nella discesa verso il fiume Salado, fratturandosi una gamba. Giovanni le la fascia e alla prima sosta, quando Fra Pietro mette il piede a terra, sente di essere guarito, gridando al miracolo, ma Giovanni l'invita a tacere sull'accaduto. Intanto giungiamo verso la fine della sua vita. Francesco de Yepes, fratello di Giovanni, racconta un episodio narratogli da lui. Priore a Segovia aveva esposto nella chiesa del convento un quadro di Gesù crocifisso. Gli parve di sentire una voce, percepire le parole: «Chiedimi ciò che vuoi per quello che hai fatto». E Giovanni avrebbe risposto: «Soffrire ed essere disprezzato per amor tuo». E così fu. Per una serie di malevoli incomprensioni, alcuni dei suoi confratelli, questa volta non i frati che rifiutavano la riforma, ma i suoi stessi scalzi, quelli cioè che egli aveva formato, che amava come figli, gli si rivoltarono contro. Molti gli si strinsero attorno a difenderlo, ma i pochi che gli volevano male avevano in mano il potere, e qualcuno di essi cercò perfino di togliergli l'abito e di cacciarlo dall'ordine. Durante quei giorni penosissimi, nessuno riuscì a sentire da Giovanni una critica o un'autodifesa. Una sola volta lo sentirono mormorare il versetto di un salmo che dice: «I figli di mia madre hanno lottato contro di me». Privato di ogni carica, vive con tranquillità la vita di ogni giorno, lavorando con gioia e umiltà come ha fatto. In una lettera scritta in quei giorni dice: «Stamane siamo stati a raccogliere i ceci. Tra qualche giorno li battiamo. È bello prendere in mano queste creature morte, meglio che essere manipolati da quelle vive». Sono le uniche riflessioni che si permette sulla terribile ingiustizia di cui è vittima. Lo stanno calunniando nel modo più infamante, terrorizzando le monache perché lo accusassero di condotte immorale. Un giorno uno dei religiosi che gli era più affezionato, col pianto negli occhi, gli disse: «Padre mio, come la perseguita il padre Diego Evangelista?» Giovanni della Croce lo guarda e gli dice: «Queste parole mi hanno dato più dolore di tutta quella persecuzione». A una suora che ugualmente gli scrive, accennando ciò che gli accade, consiglia: «Non pensi ad altro, se non che tutto è disposto da Dio, e dove c'è amore, metta amore e ne riceverà amore». Infatti nel giugno del 1591 a Madrid i superiori delegati del Carmelo Teresiano si erano radunati per rinnovare le cariche, e in quell'occasione Giovanni della Croce non fu eletto a nessun ufficio. Gli venne affidato il compito di raccogliere e guidare un drappello di 11 scalzi che sarebbero andati in Messico per consolidarvi la presenza del Carmelo. Il vicario generale Nicolò Doria, a motivo della cagionevole salute, gli offrì il priorato di Segovia. Giovanni, considerando l'andamento del capitolo e i suoi malanni, decise di occuparsi soltanto dell'anima sua e chiese di scendere in Andalusia al convento della Penuela per prepararsi, come diceva lui, all'imbarco verso altre Indie migliori, ricche di tesori eterni, cioè riferendosi appunto al paradiso. Una febbriciattola persistente, una strana infezione alla gamba destra lo costringono a trasferirsi nel convento di Ubeda, dove c'è la possibilità di curarsi. A fine settembre, accompagnato da un garzone, si mette in viaggio. A metà strada il giovane gli chiede cosa desideri mangiare e lui risponde: asparagi. Non è il tempo della raccolta degli asparagi, fa notare il confratello, ma si guarda attorno e scorge su una pietra un mazzo di asparagi. Giovanni fa porre al loro posto alcune monete per compensare il proprietario. Priore del convento, dove giungono, è il giovane padre Francesco Grisostomo, che il santo alcuni anni prima, quando era provinciale, aveva rimproverato per l'inosservanza alle leggi monastiche. Per questo, questo padre era risentito nei suoi confronti. Non è generoso verso di lui, anzi gli assegna la cella più povera e stretta, trascura di procurargli i rimedi necessari alla sua malattia, anzi gli rinfaccia volentieri il misero costo delle cure, impedisce agli amici di rendergli sollievo, arriva persino a proibire di fargli lavare le bende per le fasciature, infine gli tolse persino il frate infermiere. Il male intanto si estendeva al medico che lo deve ripetutamente medicare, raschiando l'osso vivo. Sembra impossibile che possa soffrire tanto e con tanta pace. San Giovanni ripete: Dio mio, più amore, più dolore. I frati e i laici sono ammirati per l'eroismo sereno e umile e diffondono in città la fama di santo. La sera prima di morire, fra Giovanni fa chiamare il priore che tanto male si era comportato nei suoi confronti e gli dice: Padre, l'abito della Vergine che ho portato e del quale mi sono servito, dato che io sono povero e mendicante e non ho nulla con cui essere sepolto, per l'amore di Dio io supplico vostra reverenza di darmelo in carità. Il priore lo benedisse e uscì dalla cella sconvolto. Lo videro piangere, dicono i biografi, come se uscisse da un sonno letargico e mortale, come se in quel momento si fossero schiuse quelle squame che gli coprivano la vista e si fosse reso conto di aver avuto un salto in mezzo a lui e di averlo trattato in quel modo. Nel tardo pomeriggio gli si fece portare la Santissima Eucaristia. Prima che portassero via l'ostia santa, disse: Signore, ormai non vi vedrò più con gli occhi del corpo. Sta per scendere la notte. Il santo assicura gli astanti che andrà a cantare il mattutino in cielo. Verso le 11:30 i religiosi del convento sono attorno al suo letto, quando lui chiede di recitare il Salmo De Profundis. Egli stesso lo intona e i frati rispondono versetto per versetto, poi si continua con i salmi penitenziali. Accanto a lui è giunto il padre provinciale, il vecchio padre Antonio, di 81 anni, col quale aveva iniziato la prima fondazione di Durvelo. Egli cerca di confortarlo, rammentandogli quanto ha dovuto faticare per la riforma dell'ordine, ma egli gli disse: Padre, non è il momento di parlarne. Solo per i meriti del sangue del nostro Signore Gesù Cristo io spero di salvarmi. Quindi si fa leggere alcuni brani del Cantico dei Cantici. E mentre questi versetti d'amore risuonano nella cella del morente, il santo incantato sospira: che perle preziose. A mezzanotte suonano le campane di mattutino. Appena il morente le ode, esclama: Gloria a Dio, andrò a cantarlo in cielo. Poi guardò fissamente i presenti come per salutarli, baciò il crocifisso e disse in latino: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Così morì, e i presenti raccontarono di una luce dolce e di un intenso profumo che riempì tutta la stanza. Era ormai l'inizio del sabato, il giorno dedicato alla Vergine. Il santo ha solo 49 anni di età. Bene, chiediamo a questo grande santo mistico, ecco, che ci insegna appunto la via verso la santità, verso l'ascesa, verso Dio, verso la contemplazione, ecco, che ci aiuti in questo tempo di avvento a prepararci al Santo Natale, prepararci soprattutto attraverso la fede e l'amore, quella fede che deve essere forte, tanto da farci superare tutte le oscurità, ecco, le oscurità delle prove, delle tentazioni, delle aridità spirituali, e sostenuta questa fede soprattutto dal calore dell'amore, della carità ardente, della ricerca dell'amato che è Gesù, nostro Salvatore, nostro Redentore, nostro Dio. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giovanni della Croce prega per noi. Ave Maria.